buongiorno a tutti voi e ringraziare Lorenzo e i compagni del collettivo Libertaria per l'ospitalità e la collaborazione che c'è stata per quanto riguarda i 3 richiedenti asilo nigeriani, che come diceva lui appunto erano stati trasferiti 2 giorni fa dal Palanebbiolo di Messina in uno SPRAR di Castelvetrano. Dopo qualche ora, praticamente la sera, sono stati buttati fuori la porta proprio perché si erano lamentati. E quindi loro in questo modo erano rimasti fuori dal sistema dello SPRAR, fuori quindi da un sistema dell'accoglienza, e questo chiaramente comportava anche l'impossibilità di procedere nell'iter che porta, come appunto si sa, i richiedenti asilo poi davanti a una commissione che giudicherà le loro storie ed eventualmente appunto darà loro lo status di rifugiato. Quindi questo era un problema molto molto grosso da risolvere per questi 3 ragazzi e loro si sono attivati subito. Noi come Arci Sankara Messina abbiamo rintracciato l'Arci di Trapani, i compagni dell'Arci di Trapani, e da lì poi appunto si è mossa la macchina proprio come raccontava Lorenzo. Quindi da una parte io vorrei dire che la Sicilia, le amministrazioni, i prefetti in questo territorio soprattutto, non hanno probabilmente molto a cuore e neanche molta sensibilità rispetto a queste tematiche, anzi tutt'altro. L'unica possibilità di ospità che loro vedono e propongono è quella assolutamente securitaria. Dall'altro però esistono gli SPRAR, che è l'unica forma di accoglienza per noi possibile, ed esistono anche persone e compagni come Lorenzo e come tutti quelli che si sono attivati, che invece sanno perfettamente che cosa significa accoglienza. Quindi questo vorrei dirlo in primis, prima di tutto. Poi per quanto riguarda la situazione del Palanebbiolo di Messina, in realtà non è esattamente come si spiegava Lorenzo. Allora, il palazzetto dello sport, il Pala Primo Nebbiolo, è stato concesso dall'Università di Messina quando il tavolo del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione si è appunto cominciato a parlare di accoglienza rispetto a un numero peraltro neanche poi spropositato, ma solo 182 richiedenti asilo. L'Università ha concesso questo spazio, che è un palazzetto dello sport, e ancora oggi l'ultimo gruppo di ragazzi che è rimasto, perché piano piano a scaglioni sono stati poi trasferiti tutti, vive all'interno di questo palazzetto dello sport. Adiacente al palazzetto dello sport c'è un campo da baseball, anche un po' una punta di diamante di questa città, un luogo anche simbolo, che è stato praticamente utilizzato per montare 32 tende che possono ospitare da 6 a 8 persone. Questo significa che ancora il palazzetto non è stato utilizzato, la Tendopoli non ha ospitato attualmente nessuno, ma la nostra chiaramente il destino di questo Tendopoli sarà quello sicuramente di ospitare i prossimi che arriveranno, perché piano piano quelli che c'erano e stavano alloggiati nel palazzetto dello sport stanno andando via. Chiaramente i prossimi andranno a finire le tende sono ormai state allestite, montate, come sappiamo tutti, ci saranno anche interessi economici, non credo proprio che verranno così dall'oggi al domani smontate. Quindi adesso il nostro obiettivo è quello che queste tende vengano smontate e che non vengano assolutamente utilizzate per ospitare nessuno, soprattutto con l'inizio dell'inverno e con l'inizio di una stagione di piogge che da noi di ferite e di morti ne ha provocati tantissimi. Quindi la situazione in realtà è questa, nessuno ancora è andato a finire dentro le tende. Per quanto riguarda l'amministrazione, è quello che dicevi tu anche del nostro sindaco Renato Acquirinti, sicuramente c'è di fondo buona volontà, buona fede, ma tantissima, tantissima impreparazione sotto certi punti di vista. Da subito Messina si è dichiarata una città accogliente e in realtà non aveva né gli strumenti né le risorse, parlo di capitale culturale, sociale, umano, probabilmente per farlo. Questo capitale invece fortunatamente risiede nei cittadini, in quella parte di cittadini antirazzisti che hanno da subito si sono mossi, creando anche un movimento che attualmente è in fiere, in costruzione, non è ancora concluso, ma si sta costituendo. Quindi sicuramente sotto questo punto di vista i cittadini, noi come Circolo Arci Sankara, come ente di tutela ci stiamo muovendo e attivando in questo senso. Dall'altra parte però ci troviamo davanti a un prefetto che non vuole dialogare, non ha neanche ricevuto il sindaco, il primo cittadino della città di Messina, ha aspettato 4 ore fuori la posta del prefetto che non l'ha ricevuto, e questo secondo noi, ma secondo tutti, è una cosa gravissima che il primo cittadino non venga ricevuto dal prefetto. Continua praticamente a non voler dialogare con noi, anche nei tavoli non è mai presente, c'è sempre il vice che per carità corrisponde in quei casi alla sua persona, però comunque lui rimane sempre fuori da ogni possibilità di dialogo e di confronto. E quindi l'amministrazione dall'altro ha fatto un gesto simbolicamente importante, ha requisito uno spazio, diciamo un villaggio turistico, il villaggio turistico Le Dune, che si era offerto da subito ad ospitarli, ma la requisizione è solo una proposta, ancora non è stata firmata perché si aspetta il parere dell'Avvocatura dello Stato. Nel frattempo quindi c'è una situazione di stallo, perché comunque se l'Avvocatura di Stato non risponde nei tempi, che sono i tempi, come dire, emergenziali, cioè un'urgenza, arriveranno i prossimi andranno nelle tende. Quindi noi come movimento, ma soprattutto come ente di tutela, avevamo chiesto un'ordinanza di chiusura del Palanebbiolo e delle tende, proprio per assicurarci che nessuno potesse più entrarci. E l'avevamo chiesto in virtù del fatto che, essendo noi stati autorizzati a entrare dentro il Palanebbiolo solo dopo un mese, perché i primi richiedenti asilo, il primo gruppo è arrivato il 9 di ottobre. Dopo 1 o 2 giorni noi abbiamo fatto la richiesta per l'autorizzazione a entrare, appunto come ente di tutela, richiesta che praticamente poi, autorizzazione che è arrivata dopo più di un mese, il 13 di novembre. Quindi noi siamo riusciti a entrare a malapena per 2 settimane, 4 volte perché erano 2 giorni alla settimana, per 2 ore 2 persone alla volta. Ed entrando abbiamo visto qual era la situazione, soprattutto dal punto di vista igienico-sanitario. E nei giorni di mobilitazione, perché sono stati 4 giorni di mobilitazione serrata, fitta e densa, fuori la prefettura e anche fuori i cancelli del Palanebbiolo, abbiamo praticamente dovuto creare un piccolo, come dire, ambulatorio sotto un lampione della strada, e ci siamo, come dire, sincerati di situazioni, come dire, sanitarie assolutamente improponibili. Abbiamo accertato 4 casi di scabbia. La Croce Rossa, a proposito, si parlava poco fa della Croce Rossa, ci ha detto sì, noi lo sapevamo, abbiamo seguito le indicazioni dell'ASD e li abbiamo chiusi, questi 4 ragazzi, nell'antibagno. Ora, il Palanebbiolo, il palazzetto dello sport, è questa grossa, grossa camerata con, per 182 persone, con 3 bagni. Quindi vi lascio immaginare le condizioni, anche proprio igieniche, di questi 3 bagni per 182 persone. E i 4, come dire, affetti da questa patologia sono stati chiusi, messi in quarantena nell'antibagno, dove tra l'altro gli altri passavano, dove comunque la situazione era quella che era, i detersivi venivano dati ai ragazzi che lavavano da soli i vestiti, quindi non c'era nemmeno l'attenzione di lavare i vestiti a 90 gradi come si fa in questo caso, chiaramente facilitando poi la diffusione della scabbia. Abbiamo trovato un ragazzo che praticamente, anzi, ce l'hanno portato fuori a spalle i suoi compagni perché non ne potevano più. Questo ragazzo gridava e piangeva tutte le notti dai dolori perché i tibia gli avevano sparato a una gamba e aveva praticamente, gli era saltato un pezzo di osso, e dai dolori gridava. Il medico che c'era lì del Palanebbiolo l'ha portato per 2 volte in ospedale, e dall'ospedale l'hanno riportato indietro perché, non avendo lui un permesso di soggiorno, non potendo fare l'STP, praticamente lo riportavano indietro, e per il ragazzo era un nulla di fatto, intanto lui continuava a stare malissimo.
Questo perché non aveva la copertura sanitaria.
Sì, cioè, esattamente, non c'era la copertura sanitaria, quando comunque per legge i richiedenti asilo hanno diritto ad essere ricoverati, operati, insomma, a tutte le cure necessarie. In questo caso qui venivano rimandati indietro perché c'era, insomma, si discuteva, si passavano la palla su chi doveva pagare chi doveva prendersi questo incarico, questa responsabilità, e quindi alla fine poi lui rimaneva vittima, no, di questo gioco fra delle parti. finalmente poi quel giorno, quando abbiamo allestito questo piccolo ambulatorio per strada, abbiamo fatto, diciamo, un report, abbiamo fotografato chiaramente non i volti ma soltanto le ferite di questi ragazzi, moltissimi anche sfregiati, perché soprattutto un gruppo di somali, l'ultimo che era arrivato, è arrivato dalla Libia praticamente, cioè è completamente martoriato, cioè sappiamo benissimo cosa succede, insomma, nelle carceri libiche. E questo gruppo lo manifestava proprio visibilmente. E quindi ferite da macete, poi non curate, ferite aperte, patologie, scabbia, questo ragazzo che gli mancava praticamente un pezzo di osso. Siamo riusciti a ricoverarlo quella sera e fortunatamente poi qualche giorno dopo, venerdì scorso, è stato operato il ragazzo, quindi in questo momento è in ospedale. E sta bene. Quindi questo report, peraltro di foto con tutti questi casi, noi lo avevamo chiaramente raccolto, come dire, avevamo collezionato queste foto con i referti dei nostri medici, dell'ARCI, per dare anche un assist in qualche modo all'amministrazione, perché con queste testimonianze c'era la possibilità di chiuderlo, di fare un'ordinanza di chiusura di questo posto. In realtà poi non è servito a questo, diciamo, perché ancora, come dicevo prima, questo posto rimane aperto, ospita l'ultimo gruppo di 35 persone e probabilmente quando verrà chiuso solo perché verrà attivato la tendopoli che gli sta accanto, ecco, quindi non è, diciamo, una consolazione per noi. Allo stesso tempo queste foto e questi casi di questi ragazzi, quindi non curati, curati male, sono state raccolte e mandate insieme a una lettera aperta, una petizione che è stata inviata al rettore dell'Università di Messina, da un gruppo firmato da 60 docenti tra ordinari e ricercatori, per chiedere al rettore che in qualche modo revochi l'autorizzazione all'utilizzo del Palanebbiolo, di questo non luogo, così l'abbiamo chiamato, perché per ospitare, insomma, sempre tra virgolette ospitare i richiedenti asilo, perché esistono sicuramente sul territorio dei luoghi migliori, più idonei a questo, luoghi che erano stati proposti, continuano ad essere proposti, al di là di quel villaggio appunto turistico che dicevo prima, che appunto si aspetta la firma della requisizione per ottenere l'ingresso, erano stati proposti tantissimi altri luoghi anche dalla curia della città, ma tutte le volte arriva il no secco dalla prefettura, che ha istituito questa commissione alla sicurezza, che praticamente non consente di ospitare in questi luoghi i richiedenti asilo perché non sicuri.
Poi sì, non riescono magari a controllarli bene come vorrebbero, vogliono averli tutti lì stipati sotto controllo.
Esattamente, si tratta di questo, è una sicurezza, parliamo di ordine pubblico, certo. Di sicurezza in termini, di agibilità, perché spesso si fa questo, cioè il confine è labile, no? Non si capisce mai questa sicurezza se si parla di agibilità, perché per esempio noi abbiamo una casa dello studente che dopo i fatti dell'Aquila praticamente poi è stata chiusa, anche perché il nostro territorio appunto rischia appunto come l'Aquila, almeno tutti gli anni abbiamo dei piccoli sismi o grossi, e quindi praticamente la casa dello studente non può essere utilizzata per questo motivo. Il villaggio Le Dune è praticamente questo villaggio turistico che sta tentando di requisire il sindaco, è un villaggio che è stato dichiarato abusivo, per cui c'è una sentenza del giudice, ma appunto si dice che nelle more potrebbe essere utilizzato, aspettando poi la sentenza definitiva. Quindi noi come ARCI non siamo neanche convinti che questo possa essere il posto più adatto, sicuramente nell'immediato, piuttosto che l'utilizzo delle tende, questa ci sembra l'unica soluzione. In generale, appunto, come ente di tutela, noi crediamo che l'unica forma di accoglienza possibile sia lo SPRAR, non ci sono alternative. Poi comunque noi ci siamo, tra l'altro un'altra cosa gravissima è che i minori fossero all'interno di questo centro del Paranebbiolo, insieme appunto agli adulti richiedenti asilo,
sì,
e
sì,
quindi
sì,
creando anche questa situazione di promiscuità. Cioè, ci sono delle regole che non sono minime, proprio il minimo sindacabile, che non è stato rispettato, e quindi la situazione igienico-sanitaria, i minori che sono stati praticamente trasferiti lì insieme agli adulti. E soprattutto il caso che noi stiamo seguendo con l'avvocata Carmen Cordaro, che è responsabile nazionale dell'ASCI di CIE e Frontiere, quindi che ha un'esperienza ventennale, che anche è stata spesso e tante volte a Lampedusa, si sta occupando invece di quei minori diniegati, cioè ai quali non è stata riconosciuta la minore età, perché inizialmente loro a Pozzallo si erano dichiarati maggiorenni, perché tra l'altro si erano dichiarati maggiorenni, perché a Pozzallo gli era stato detto che era meglio per loro se avessero dichiarato di essere maggiorenni, perché altrimenti i minorenni sarebbero stati adottati da famiglie.
Sì,
giustamente
sì,
i ragazzi si sono preoccupati e allarmati rispetto a questa notizia e hanno dichiarato di essere maggiorenni. Ora, noi sappiamo che per i minori la strada, come dire, i minori stranieri non accompagnati, è sicuramente molto più semplice, cioè sarebbe stato meglio per loro dichiarare da subito di essere dei minori, e invece loro hanno, come dire, voluto giocare a confondere le acque, diciamo così, e a confondere questi ragazzi di modo che non dichiarassero la loro reale età e non avessero, come dire, un percorso più facile anche da seguire.
Sì, sì, è probabilmente la ragione è quella. Sì, sì,
sì.
È insomma una situazione veramente un po' difficile. Comunque meno male che ci sono realtà antirazziste, ecco, come abbiamo sentito,
sì,
prima anche lì a Messina, che si danno da fare. Vorrei chiederti ancora una cosa, visto che ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa, diciamo, quante persone migranti adesso stanno arrivando in questi spazi, se ci sono ancora sbarchi in questo periodo, che il tempo è brutto, no? Però meteorologicamente parlando, e
ma
quindi
comunque,
per capire un po' le dimensioni di questa situazione.
Comunque in realtà, come dire, nell'immaginario collettivo si tende sempre a creare anche questa idea di continua emergenza, di invasione, di sbarchi continui, di tsunami quasi, no? Che arrivano in Sicilia, alle porte dell'Europa. In realtà parliamo comunque di poche migliaia di persone che potrebbero ricevere da subito un'accoglienza dignitosa nel sistema SPRAR, che ovviamente però ha subito dei tagli netti, perché chiaramente, come dire, l'obiettivo principale è quello di utilizzare questi fondi per la militarizzazione del canale di Sicilia, delle frontiere e del territorio. Quindi non parliamo di numeri, come dire, esagerati, non parliamo di qualcosa di incontenibile, parliamo di poche migliaia di persone che arrivano. E probabilmente sugli sbarchi attualmente io non ti so dire, io sicuramente so che arriveranno molto presto qui a Messina dei nuovi gruppi di richiedenti asilo, quindi immagino che continuino ad arrivare a Pozzallo, a Lampedusa, a Porto Empedocle, sono queste le porte, diciamo, dell'Europa, e poi da lì direttamente vengono smistati e arrivano in questi nuovi luoghi, ecco, che può essere il Paranebbiolo di Messina, piuttosto che i vari CARA, diciamo, spazi, i due CARA che ci sono in Sicilia, o altri non luoghi come quello di Messina, perché poi il Paranebbiolo è questo, cioè non è un CARA, non è uno SPRAR, come è stato soprannominato da alcuni compagni del movimento, è semplicemente un luogo di smistamento merci, di deposito merci, che poi vengono, come dire, da qui prelevati e trasferiti negli SPRAR del territorio o fuori dal territorio e nei CARA. Quindi,
certo,
comunque ribadisco, non c'è questa situazione emergenziale. Il problema è che viene trattato tutto come una situazione limite, come con un'urgenza da situazione limite, ma non sono queste le cifre, non sono questi i numeri.
Sì,
il problema
sì,
è che questi vengono dirottati altrove.